compiuto grandi cose in me, la mia lode al Dio fedele, che ha soccorso il suo popolo e non ha dimenticato le sue promesse d'amore. La mia anima canta la grandezza del Signore, il mio spirito esulta nel mio Salvatore. Nella mia povertà l'infinito mi ha guardata, in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. I superbi nei pensieri confessabili, ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili, ha saziato gli affamati e ha aperto ai ricchi le mani. La mia anima canta la grandezza del Signore, il mio spirito esulta nel mio Salvatore. Nella mia povertà l'infinito mi ha guardata, in eterno ogni creatura mi chiamerà beata, mi chiamerà beata.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
Con il tuo spirito.
Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduce alla vita eterna. Amen. Signore pietà.
Signore pietà.
Cristo pietà.
Cristo pietà.
Signore pietà.
Signore pietà.
Preghiamo. O Dio, fonte di misericordia e di ogni bene, che hai proposto a rimedio dei peccati il digiuno, la preghiera e le opere di carità fraterna, accogli la confessione della nostra miseria, perché oppressi dal peso della colpa siamo sempre sollevati dalla tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Dio pronunciò tutte queste parole. Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra di Egitto, dalla condizione servile. Non avrai altri dei di fronte a me, non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù, nel cielo, né di quanto è quaggiù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a 1000 generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronuncerai invano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome invano. Ricordati del giorno del sabato per santificarlo. 6 giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore tuo Dio. Non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra, e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Non desidererai la casa del tuo prossimo, non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Parola di Dio. Ripetiamo, Signore, tu hai parole di vita eterna. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. Di vita eterna. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Signore, tue parole di vita eterna. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Signore, tue parole di vita eterna. Più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante. Signore, tue parole di vita eterna. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Lode a te, o Cristo, te di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria.
Dio ha dato, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Chiunque crede in Lui ha la vita eterna.
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal Tempio, con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere. Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli, infatti, conosceva quello che c'è nell'uomo. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Questo Vangelo di Giovanni, che narra la scacciata dei mercanti dal Tempio, è stato messo all'inizio del Vangelo, della vicenda di Gesù. Gli altri evangelisti invece lo mettono alla fine. Allora uno dice, ma chi è che ha ragione? Ovvio che gli episodi che narrati nel Vangelo non sono una cronaca. L'evangelista usa gli episodi e ne fa una cronologia che non è secondo il tempo, ma è finalizzata a proporre un percorso di fede. E subito Giovanni ci dice che si avvicinava la Pasqua dei Giudei, quindi non la Pasqua di Gesù. E Gesù è a Gerusalemme, dove nel Tempio si sacrificavano gli agnelli, dove venivano portate grosse offerte, ingenti offerte per il tesoro. E qui trovò gente che vendeva buoi, pecore e colombe. E Gesù si arrabbia. E ci sorprende, perché noi abbiamo un concetto, forse anche i nostri catechisti, le prediche, no? Gesù è buono, Gesù è misericordioso, è vero, ci mancherebbe. Però qui è scioccante, perché Gesù sembra non essere poi così accondiscendente. Prende delle corde e ne fa delle fruste. Poi non si dice che li ha frustati, però insomma, è un'azione che sembra quasi un po' violenta. Ci sciocca. Un Gesù che noi qualche volta lo releghiamo nei cieli, perché così non disturba più di tanto. No, Gesù quindi qui ci provoca. E qual è il motivo? Serio, ma drammatico, perché non incontra il favore degli esperti della scrittura, della religione, no? Anzi, incontra opposizione. Tutti fuori dal Tempio. Immaginatevi una persona, sì, non tutti avevano riconosciuto che era il figlio di Dio, no? Una persona che comincia a mettere confusione in una cosa che si è sempre fatta così. Dio vuole questo. Ma che immagine di Dio avevano? Che immagine di Dio proponevano? Di un Dio che mercanteggia. E credete a me, anche dopo 2000 anni di Vangelo, di messaggio di Gesù, anche i cristiani mantengono spesso questa dimensione del commercio. Fischiano un po'. Signore, ti dico un rosario, ma tu mi devi dare. Siamo dei mercanti anche noi, spesso e volentieri. È vero, abbiamo bisogno, il Signore ci ha invitato a chiedere, a essere fiduciosi, ma non avere la pretesa di comprare la salvezza, di comprare la grazia, di comprare i favori. Notate che tutto ciò che ci dà fastidio a livello politico, a livello sociale, quello ha dei santi in paradiso, ecco, è andato avanti, era sponsorizzato da Tizio, Caio Sempronio, ci dà fastidio. E poi noi facciamo così con i santi, col Signore, no? Non mangio, non bevo, però tu, Signore, mi devi dare. Gesù è quasi violento in questa situazione, vuole ribadire che il rapporto con Dio deve essere ricostruito, ma non su basi economiche, del dare e avere. Ciò che ci è necessario, il Signore ce lo dà gratis. E da notare che scaccia anche, non gli basta dire che scaccia tutti fuori, no? Dal tempio, con le pecore e i buoi, anche con le vittime, per dire che il rapporto con Dio non passa più per il sacrificio. Nonostante i nostri catechisti qualche volta continuano, Gesù ama i sacrifici, non è vero, non c'è nel Vangelo questa cosa qui. Già i profeti, quindi qualche secoli, alcuni secoli prima del Vangelo, prima del messaggio di Gesù, e dicevano delle cose molto forti, Isaia, Geremia: le vostre offerte mi nauseano, il vostro incenso mi fa schifo, voglio la giustizia, voglio il cuore contrito. E la giustizia non è una giustizia fatta di leggi umane. La giustizia è quando io vivo la misericordia, imparo ad essere misericordioso verso me e verso gli altri, perché Dio è misericordia. E se entro in questa logica faccio esperienza di Dio. Dio mi genera, perché la misericordia è amore. E divento figlio. Noi invece pensiamo sempre di devo migliorare, che non è una cosa cattiva, ma non è il punto essenziale di un rapporto con Dio. Dio vuole dei figli, i figli non sono mai perfetti, guai quel genitore che pretende che il figlio diventi perfetto, lo uccide. Dio non cerca servi migliori, cerca figli, ma figli che sono in grado di mettersi in relazione autentica col Signore. E la relazione autentica passa per il corpo di Gesù Cristo, un corpo che viene donato. Ecco che non c'è più richiesta di sacrificio. Gesù dona il suo corpo e mette fine ai sacrifici. Questo non significa che nella vita allora non ha più senso rinunciare a qualcosa, ma non per sacrificarsi, per raggiungere magari un qualcosa di meglio. Chi si allena fa fatica, rinuncia al suo tempo, fa degli esercizi, ma per fare un salto di qualità. E il salto di qualità che ci viene chiesto non è diventare più cristiani, ci è chiesto di diventare più umani guardando il Cristo e il Cristo crocifisso, non in quanto ha sopportato i dolori, anche, ma in quanto capace di donare gratis la sua vita. La croce non è solo strumento di sofferenza, ma Gesù ha redento, cioè ha fatto vedere che se sei in una situazione difficile non è che te la manda Dio, però ti fa intravedere la possibilità di, ugualmente, di relazionarti con Dio, di sentirlo vicino. È la logica delle beatitudini. Beati i poveri, ma come? L'hai mai visto un povero che non ha da mangiare, non ha da vestirsi? Ogni tanto sui giornali ci sono queste cose e ci sentiamo colpiti, però poi passa e ritorniamo alla nostra vita quotidiana. Non che sia un male, però a volte siamo un po' ciechi e ci sta bene questa cosa qui. Crediamo di essere molto bravi perché diciamo il rosario tutti i giorni, perché andiamo a messa. Certo, questi sono strumenti, non possono essere l'obiettivo. L'obiettivo è incontrare il Signore, trasformarsi nel Cristo che dona la sua vita.
poi lo farai attraverso, non so, i figli, attraverso l'incontro con le persone che la provvidenza ti mette sotto gli occhi, no? Però ti invita ad aprire gli occhi. I tempi forti dell'Avvento, ma soprattutto della Quaresima, non sono tempi in cui non devo mangiare, non devo guardare. Sì, se mi serve posso fare anche quello, no? Ma anche qui non è l'obiettivo riuscire a fare delle cose, dei propositi, non farli i propositi. Perché il proposito è sempre legato al do ut des. Ma impara a cercarlo. Dove posso trovarlo? Abbiamo letto del ricco che aveva alla porta Lazzaro. Non era cattivo questo ricco, però aveva puntato su cose che non gli davano vita. Amava vestirsi bene. Che male c'è? Certo che non c'è male. E il male è se la mia vita dipende da quello, se quelle cose oscurano la mia vista tanto da non vedere il Lazzaro che è alla mia porta. Allora sì, devi, come dire, subodorare che la tua vita sta andando in rovina, si sta dissolvendo, forse non questa terrena, ma quella vera, alla quale siamo chiamati ad andare, ma che la costruiamo già da oggi. Portate via queste cose, non fate della casa del Padre mio un mercato. È cattivo Gesù, cattivo in senso di forte, di esasperato da questo atteggiamento. E noi? Lasciamoci interrogare un po' da questo Vangelo. Che rapporto abbiamo con Dio? È drammatico, eh? Allora i giudei presero la parola, ecco che subito la reazione, no? Scalfisce il così si è sempre fatto, scalfisce la tradizione, ma che è una tradizione di uomini. E allora il potere religioso, qualche volta anche il potere politico, in questo caso il potere religioso, i giudei allora presero la parola e dissero: quale segno mostri? Dacci spiegazione. Si pongono loro al centro. E Gesù dice una cosa che è equivocata. Nel Vangelo di Giovanni spesso la parola di Gesù è equivocata. Dagli apostoli, dai giudei, dagli scribi, dai farisei, da tutti. Perché rimangono alla superficie. Quale segno ci mostri per fare queste cose? Chi ti ha dato il permesso? Cosa stai combinando? Sembra quasi riecheggiare quegli episodi in cui Gesù scaccia i demoni, gli spiriti impuri, no? Sappiamo bene chi sei. Sei venuto qui per rovinarci? Vattene. Non ci interessa. Non ci interessa. L'episodio in cui i demoni vanno nella madre dei porci e c'è quella perdita economica esagerata. E allora anche lì vanno: Gesù, vai pure via dal nostro territorio, non ci interessa questa cosa. E Gesù dice una cosa appunto che viene fraintesa: distruggete questo tempio e in 3 giorni io lo farò risorgere. Forse se l'avesse detto anche a noi ci saremmo messi a ridere. Distruggiamo questo, ma questo qui addirittura è antico, ci sono delle testimonianze addirittura dell'Ottocento, non 1800, dell'Ottocento, e tu lo fai in 3 giorni. Ma Gesù parlava del tempio del suo corpo. Come non ricordare anche il discorso che Gesù ha fatto alla Samaritana? Samaritana, vedendo Gesù che era un giudeo, un israelita, ha questo dubbio, dice: ma dov'è che dobbiamo adorare Dio? Sul monte Garizim o a Gerusalemme? Perché i giudei andavano a Gerusalemme, i samaritani, che erano considerati eretici rispetto dai giudei, andavano sul monte Garizim. Dov'è il luogo dove si presenta Dio? E Gesù dà una risposta donna, è venuto il momento in cui Dio va adorato in spirito e verità. E lo spirito e verità è il corpo di Cristo. Quello è il tempio, la chiave, la porta di entrata. Ma loro non capivano. Egli parlava del tempio del suo corpo. Anche Paolo, scrivendo alla comunità di Corinto, una comunità vivace dal punto di vista dei doni, ma disastrosa nei rapporti, era sempre dietro a sparlarsi l'uno con l'altro, a dividersi, a prendersi a male parole. Dice: fratelli, cerca di educare questa comunità. I giudei chiedono segni, hanno costruito la loro religiosità sui segni, vogliono vedere il miracolo, come piacerebbe anche a noi qualche volta. Gesù fa il miracolo. Ho pregato tanto e rimaniamo delusi, e a volte ci allontaniamo perché non ci ha esaudito. Forse che non ho pregato bene, ecco il magismo: se dico la formula bene, Gesù forse mi ascolta. Ma intanto che pregavo mi è venuto in mente quel pensiero: ho pregato male. Ma Gesù gradisce tutto, Dio gradisce tutto di te. Non cambierebbe una virgola, neanche il tuo peccato cambierebbe, perché per lui non è un problema il peccato. Il problema è quando ti pensi giusto. Gesù non è morto per i peccatori. Sorpresa. Eppure lo diciamo, ma i peccatori chissà perché sono quasi sempre gli altri. A Gesù per Dio non è un problema dire: ti sono rimessi i tuoi peccati. Con la sua parola non c'è bisogno di andare in croce, ma ha accettato di subire questo per mettere nella verità chi si credeva giusto. Quindi è morto per i giusti, o perlomeno per coloro che si credevano giusti. E noi in che categoria ci mettiamo? Quindi i giudei chiedono segni, però c'è anche un altro aspetto negativo: i greci cercano sapienza, basta l'intelligenza. Certo, l'intelligenza non dobbiamo mai buttarla nella spazzatura, ma l'intelligenza umana, la sapienza umana non è sufficiente per assaporare il rapporto con Dio. Il rapporto passa per l'incontro di una persona. Noi invece annunciamo Cristo crocifisso, ma non per fare del dolorismo. Troppo spesso il cristianesimo è stato visto, anche dai giovani che si sono anche un po' allontanati: bisogna soffrire, non toccare, non fare, non dire, non. Annunciare Cristo crocifisso è annunciare che uno ti ha dato la vita. Una vita che è talmente autentica, è talmente forte, talmente potente da sfidare la morte e vincerla. Credi tu questo? Perché altrimenti questo tempo prezioso in cui siamo chiamati a cercare il Signore passa, e noi siamo sempre proiettati o nel passato o nel futuro. Nel passato, a volte, se abbiamo un'immagine di un Dio terribile, rimaniamo prigionieri dei nostri sensi di colpa e perdiamo le energie migliori. Oppure in futuro, cerchiamo sempre: la fine dei tempi avrò il premio. Ma quale premio? Il premio è la vita. Il premio è diventare pienamente umani, che poi certamente produrrà una felicità eterna, che non sappiamo come, in che cosa consista, però ci è stata fatta una promessa. E questo, predicare un uomo morto, è scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, per chi ha scelto altri punti di riferimento. Ecco la diversità. Ma per coloro che sono chiamati, sia giudei sia greci, Tutti siamo chiamati. Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio, perché i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri. È inutile che cominciamo sempre a pensare a partire da noi. Ripeto, non buttiamo via l'intelligenza, la razionalità, ma non è sufficiente. Non è sufficiente. Impariamo ad essere pienamente figli. E allora sì che avremo fatto Quaresima. E allora sì che saremo pronti per ricevere e vivere in pienezza la Pasqua. Pace e bene. Credo in un solo Dio. Per noi uomini e per la nostra salvezza discesi dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica ed apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Gesù è il vero tempio nel quale incontriamo il mistero di Dio. In Lui, condividendo il suo atteggiamento filiale, possiamo rivolgerci al Padre con fiducia.
Preghiamo insieme e diciamo: purifica il nostro cuore, Signore.
Purifica il nostro cuore, Signore.
Per la Chiesa, perché sappia aiutare gli uomini e le donne a giudicare gli eventi del nostro tempo, con la sapienza che viene dalla Pasqua di Gesù, preghiamo.
Purifica il nostro cuore, Signore.
Per chi amministra le nostre città e paesi, perché eserciti il suo servizio con responsabilità, competenza e senso del bene comune, nel rispetto della libertà di tutti, preghiamo.
Purifica il nostro cuore, Signore.
Per chi vive la sua fede pensando di dover meritare i favori di Dio, perché apra il proprio cuore e riconosca la gratuità della misericordia divina, preghiamo.
Purifica il nostro cuore, Signore.
Per noi qui riuniti, perché nella celebrazione dell'Eucaristia apprendiamo a condividere con gli esclusi i doni della grazia, i beni della terra, preghiamo.
Purifica il nostro cuore, Signore. Padre, ascolta la nostra preghiera ed esaudiscila. Tu che conosci il segreto di ogni cuore, donaci ciò di cui abbiamo bisogno. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà hai ricevuto questo pane.
Accogli i nostri doni, Dio dell'universo, in questo misterioso incontro col tuo Figlio. Ti offriamo il pane che tu ci dai, trasformalo in te, Signore. Benedetto nei secoli, Signore, infinita sorgente della vita. Benedetto nei secoli, benedetto nei secoli. Accogli i nostri doni, Dio dell'universo, in questo misterioso incontro col tuo Figlio. Ti offriamo il vino che tu ci dai.
Accettate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Per questo sacrificio di riconciliazione, o Padre, rimetti i nostri debiti e donaci la forza di perdonare ai nostri fratelli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
Cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di rinnovamento spirituale, perché si convertano a te con tutto il cuore e, liberi dai fermenti del peccato, vivano le vicende di questo mondo sempre rivolti ai beni eterni. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del nostro Signore Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese del pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, del nostro fratello Andrea e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i nostri mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli e ripeti per noi oggi: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Allora non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Senza contatto fisico, scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Signore, non sono degno di entrare nella tua casa, ma Dio sei santo, perché non ci sono
il corpo e il sangue di Cristo in questa scopa.
Spirito, mara.
Giuda. Vieni nella tua potenza, questo cuore sciogli con ogni sua paura. Abbracciami, Dio dell'eternità, rifugio dell'anima, grazia che opera. Riscaldami, fuoco che libera, manda il tuo spirito, Maranatha Gesù. Abbracciami, Dio dell'eternità, rifugio dell'anima, grazia che opera. Riscaldami, fuoco che libera, manda il tuo spirito, Maranatha Gesù.
O Dio che ci nutri in questa vita con il pane del cielo, pegno della tua gloria, fa che manifestiamo nelle nostre opere la realtà presente nel sacramento che celebriamo. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Vergine Maria, che fin dai tempi remoti, in questo luogo di solitudine e di pace, vi siete mostrata fonte inesauribile di grazie verso i vostri figli devoti, consolando gli afflitti, scongiurando pestilenze e peccati, e dando la salute agli infermi, con l'acqua che scaturisce ai piedi di questa vostra effigie, mostratevi ancora, Signore, pietosa, con liberarci dagli affanni spirituali e corporali da cui siamo angustiati e col concederci la grazia di cui abbiamo tanto bisogno. Maria, fonte di grazia, pregate per noi. Buona domenica.
Frontiera.